now we come to the thrilling episode of our radio drama. 7 feet.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Audiodrom, il viaggio musicale dei radicali italiani sulla loro pagina podcast, ovvero Eretica. Ormai siamo entrati nel nuovo anno e siamo entrati in nuovi generi musicali, nuove tematiche da affrontare. Il percorso è stato veramente molto interessante, fino adesso siamo andati quasi in maniera cronologica e questa volta entriamo in un tema, come dire, entriamo proprio nel cuore della musica moderna. Abbiamo già fatto ovviamente la puntata fondamentale sull'hip hop, ma quella che inizieremo qui sarà un'altra puntata molto molto importante, e nello specifico parliamo di house music. Lo facciamo, intanto saluto ovviamente Andrea Lisi, il mio compagno di viaggio in questo viaggio sonoro.
Benvenuti a tutti, salve.
E poi introduco il nostro ospite di oggi, che con grande piacere ho qui finalmente live, ovvero giornalista musicale di Blow Up, scrittore sempre di musica, Christian Zingales. Ciao Christian.
Ciao Andrea, ciao Andrea, ciao. Due Andrea.
Allora, Christian, con Christian abbiamo passato veramente nottate e serate a parlare di techno e house, e so che insomma questo è un tema che ti avvince molto, è diciamo uno dei temi che fra l'altro ti ha fatto anche conoscere, il fatto di approcciare certe musiche all'interno di una rivista che invece non necessariamente si occupava di queste musiche come Blow Up. Allora, iniziamo un po' dalle radici di questo genere. Qual è, diciamo, secondo te un po' il background e quali sono le radici dell'house music?
Ma c'è da dire che l'house music nasce a Chicago, nella comunità nera di Chicago, come suono bastardo, già possiamo dire, perché praticamente è un adattamento di quello che era l'Italo Disco nei primi anni Ottanta, che era già una bastardizzazione di quella che era la disco music. Perché i produttori italiani con l'Italo Disco, con un budget limitato, una drum machine, una tastiera a basso costo, replicavano in sintesi, diciamo, quella che era il suono della disco. E i neri di Chicago, molto influenzati dalla disco classica, ma soprattutto hanno aperto gli occhi con le possibilità che offriva l'Italo Disco, hanno iniziato a fare la loro cosa, e quindi nasce un suono molto essenziale, basato sulle drum machine, sui primi campionatori, ma soprattutto sulla 303, che è il suono acid, e appunto nasce come un suono per niente puro, un ibrido di un ibrido, e piano piano si trasforma, perché da Chicago fin da subito c'è appunto l'acid con la 303, che è un suono innovativo che dal mio punto di vista sarebbe potuto essere sfruttato anche oltre i parametri della musica dance, molto più di quanto si sia fatto. Sono dei pezzi, quelli dei future acid tracks, cose che sono dei modelli incredibili. Oltre all'acid house c'è la deep house, più jazzata, più notturna. Pezzi invece c'è lì pausa Chicago che ibrida col rap, ci sono pezzi chiaramente con dei cantati più soul, più disco, e quindi è un ventaglio di possibilità. La cosa che fa la musica house di Chicago, la rivoluzione secondo me, è quella di colmare quella distanza che si è sempre avuto nei confronti della musica black. Cioè, secondo me, per quanto uno possa essere appassionato di funk, di soul, di jazz, di disco, dal nostro punto di vista, non siamo afroamericani, diciamo, dobbiamo approcciarci sempre con una prospettiva, c'è una distanza da colmare. L'house arriva come qualcosa di immediato, cioè una cosa invece che diventa un linguaggio universale che capiscono tutti. Questa forse è la sua forza, non so se se tu da ascoltatore, da appassionato anche.
Ma guarda, io sicuramente, ovviamente, a parte dal primo pezzo che è On and On, insomma, di Jesse Sanders, tu lo senti, sembra un pezzo italo fondamentalmente, quindi conferma assolutamente quello che dicevi te. Poi era una re-edit, un rifacimento
di un pezzo australiano,
esatto, sì, di una lacca che girava, che però non si trovava, esatto. Ecco, no? Quindi esatto. C'è questa.
Ma poi Your Love, scusa, Your Love, no, certo. di Jamie Principle, che poi rifà nell'86 lo fa lui, poi lo fa nell'87 con Frankie Knuckles, pure diciamo che il giro di synth, quello famoso, è preso dagli Elektra di Falsini, dei Sensation Six.
No, certo.
Esatto, quindi l'Italia era...
No, ma guarda, è chiarissimo, fra l'altro, se qualcuno in ascolto poi avrà modo di ascoltare, manderemo anche delle... chi ci segue anche ovviamente su Facebook, sui social in generale, manderemo anche delle playlist. È importante, per esempio, ascoltare le playlist e mixati degli Hot Mix 5, che nel periodo precedente all'House, quindi 83-84, erano pieni di materiale italo, perché, come dicevi giustamente te, riempiva quel gap che c'era stato nella situazione post disco, con qualche mix, diciamo, a livello musicale con le cose new wave, ma in cui c'era quel buco. Ecco, forse l'house in effetti ha, come dire, è stata un po' come la techno poi successivamente per un'altra cosa, ha in qualche modo riempito un buco. Era come se qualcuno ci aspettasse che arrivasse una cosa del genere, insomma, no?
Un linguaggio universale, forse ancora più dell'hip hop, paradossalmente, sì. Nonostante l'hip hop in Italia e in tutto il mondo ormai sia lo standard commerciale, diciamo, della musica pop ormai, negli ultimi tempi, però c'è sempre un adattarsi a qualcosa che poi forse non è propriamente nostro, mentre invece, ecco, quando nasce l'house c'è la percezione che c'è qualcosa che abbraccia tutti, ecco.
Senti, ma questo collegamento con la musica disco, che è anche un collegamento di natura sociale, anche una sua contestualizzazione specifica in certi gruppi, risponde a determinate esigenze di una determinate comunità, perché poi appunto c'è il passaggio alla fine degli anni 70, il declino della disco, e si dirà che la house è la resurrezione della disco. Mi piacerebbe,
esatto,
molto
anche...
che tu chiarissi,
certo,
un po'
anche...
questo passaggio.
Esatto, anche a livello sociale senz'altro c'è la continuazione di quel discorso, nel senso che come la disco univa persone di comunità differenti e di orientamenti sessuali differenti, tutti sotto uno stesso tetto, sotto come un'esperienza quasi religiosa, diciamo, un abbraccio universale, torna anche dal punto di vista sociale, ecco, non solo sonoro. E questo chiaramente nella musica house è subito evidente, a partire dai club di Chicago, che sono i club della musica house, la warehouse con Frankie Knuckles, Music Box con Ron Hardy. C'è questo tipo di risposta, ecco, non ci sono più barriere di classe, di razza, di religione, di sessualità, ma c'è un unico abbraccio che porta avanti tutti. Poi chiaramente questo è un riflesso sociale, e l'house secondo me è comunque anche giusto evidenziarne prima di tutto l'aspetto musicale, cioè l'aspetto rivoluzionario dal punto di vista musicale. A Chicago, io nell'ultimo numero di Blow Up parlo di Mike Dunn, per esempio, che è uno dei fuori classe della scena di Chicago. Ecco, lui veniva dai sobborghi di Chicago e guardava la warehouse con Frankie Knuckles, Music Box, aveva un retroterra più, diciamo, di strada più hip hop, guardava con un occhio, diciamo, ancora un po' razzista, omofobo, nel senso che comunque, pur essendo un afroamericano, razzista, fascista, pensava fossero dei un po' fighetti questa gente che frequentava i club, e era anche omofobo per sua missione. Poi dice: quando ho messo piede alla warehouse la prima volta, ho capito perché ero uno stronzo, perché non bisogna essere omofobi, e quindi è stato anche per persone che venivano da un approccio più intollerante, diciamo, la possibilità di evolvere a livello culturale, ecco, quindi è stato importante da quel punto di vista.
Ma tu pensi che tra un altro genere di evoluzione, possiamo dire, della disco, che è la energy, che è sempre contemporanea, no? alla house music, e la house music...
Un po' precedente, sì, più o meno, cioè comunque primi anni 80, la energy. La energy la vedo molto come una filiazione del suono di Moroder, e poi comunque una versione molto legata alla comunità gay, produzioni quelle di Bobby Orlando, comunque che Spot si riflettevano.
Secondo te, a livello estetico formale, quali sono le differenze principali tra queste due, possiamo così dire, evoluzioni o comunque generi che si sono contaminati con la disco?
Sono tutte ibridazioni, diciamo, l'house si arriva attraverso una serie di ibridazioni, l'italo disco è la principale, ma appunto c'era la energy, c'erano varie sonorità dei primi anni 80, del post disco, quella più legata alla new wave, al punk funk, all'electro funk, electro boogie, ci sono vari stadi che poi portano alla house music, che nasce a Chicago ma viene codificata poi, diciamo, sempre a fine 80, nei primi 90, a New York. Poi, perché non dimentichiamo, Frankie Knuckles era newyorkese e si era trasferito a Chicago per lavorare alla warehouse. La differenza tra le sonorità è subito immediata, nel senso che il suono di Chicago è molto più sporco, più torbido, più ruvido, e diciamo più parallelo a quello che succedeva a Detroit con la techno, che non a caso nasce come una forma di house più avveniristica, più apocalittica in qualche modo, più legata a un filosofeggiare sulla fine del secolo, sul futuro prefigurato dalla fantascienza. E poi verrà chiamata techno per caso, perché l'inglese Andrea Neil Rushton, se non sbaglio, giusto?
Sì, Neil Rushton.
Ecco, nella compilation The Sound of Techno tira fuori dal cilindro questo nome magico che differenzierà, diciamo, gli stili. Ma l'house, appunto, di Chicago è riconoscibilissima per questo suo carattere più ruvido, più sporco. A New York invece è un suono più da un lato spirituale e poi legato a una sensualità soulful, più elegante, più soulful, mentre invece Chicago è proprio ruvido, è quasi, io venendo, diciamo, dal rock, io l'house di Chicago la vedo molto come un'evoluzione del rock and roll, proprio, cioè è proprio diretta, sporca, frontale, mentre a New York ci sono tutta una serie di influenze, soul, gospel, le musiche caraibiche, le musiche latine di tutti i tipi di New York, e è un altro tipo di cosa che comunque ha grande successo e codifica commercialmente, e in qualche modo da New York l'house diventa una sorta di contenitore anche per inglobare via via tutti i tipi di sonorità, nel senso che il modello newyorkese diventa un po' un qualcosa a cui si attinge in tutto il mondo, gli italiani l'avranno molto presente, gli inglesi saranno molto influenzati pure, e via via negli anni 90 l'house diventa il groove dei groove, proprio come era prefigurato, una quadratura del cerchio dove appunto puoi mettere qualsiasi cosa, forse questa è la fortuna rispetto alla techno, con Andrea ne abbiamo parlato parecchie volte, che è legata a un preciso periodo storico che racconta in maniera intensissima, drammatica e benissimo la fine del Novecento. L'house riesce ad andare avanti col tempo che passa per questa sua apertura a qualsiasi tipo di suggestione, per anche la sua leggerezza che la rende solida nel tempo, ecco.
Senti, tornando al discorso un po' formale, tu nel libro parli più volte di minimalismo. nella house, cioè che anche questo sì. È un elemento che la distingue da altri generi dance. In che senso?
Assolutamente, sì, nel senso, guarda, ti dico, addirittura una delle cose che viene subito agli occhi è che sin dagli albori dell'house di Chicago, house può essere anche una drum machine, un groove di una drum machine che va libero. E per dirti, nell'85 subito esce un disco mitico di Marshall Jefferson fatto con lo pseudonimo Virgo, da non confondere con altri Virgo di Chicago. E comunque si chiama Go Wild Rhythm Tracks e sono tutti dei groove di batteria elettronica, nudi e crudi. E quella è proprio la quintessenza dell'house da un certo punto di vista. DJ come Frankie Knuckles portavano la batteria elettronica per improvvisare, fare jam mixandola con i dischi. E questo carattere minimale che è una componente proprio essenziale di un suono che poi di volta in volta può aprirsi, può arricchirsi, può essere più o meno stratificato, però alla base c'è questa essenzialità. E il minimalismo poi verrà adattato negli anni alla techno, a qualsiasi cosa, però diciamo è proprio la radice della musica house.
Da un punto di vista tecnologico è evidente, come abbiamo comunque sottolineato nel corso delle puntate scorse, che il rapporto fra musica, tecnologia e artista è fondamentale. Cioè la grandezza forse dello sviluppo della musica popolare la fine del XX secolo e poi sarà anche nell'inizio del XXI, è proprio che la percentuale di tecnologia che viene immessa a livello musicale è talmente alta che ovviamente la musica cambia in tempo reale. Hai giustamente sottolineato tu l'aspetto delle drum machine che è fondamentale, perché per esempio stesso Jefferson veniva dal rock, insomma era un rockettaro, esatto, per sua stessa missione, esatto. Insomma, cioè il famoso
Zeppelin,
lui il famoso giro di piano storico di Move Your Body gli viene ispirato da Elton John, quindi voglio dire, per sì, dire sì. No? E quindi questa è una cosa però che mi interessa, cioè una delle cose che tu hai sottolineato fino adesso, che secondo me è importante, è proprio questo fatto appunto di questa rozzezza del minimalismo, che è molto diversa, ed è un'altra cosa importante che vorrei sottolineare con te, e cioè il rapporto fra musica e territorio. Cioè Chicago esprime quel tipo di suono, come giustamente dicevi te, New York immersa in altri suoni e altre commistioni sociali ne crea un altro. Possiamo veramente dire che il vero suono, cioè dell'house, forse è un po' in qualche maniera non compreso, cioè nel senso, nel corso del tempo è stato individuato col suono di New York, però il suono originale di Chicago, cioè il suono dell'house, è un altro.
Assolutamente. Guai a dimenticare quell'origine lì, ma non per altro, anche perché è iper eccitante, cioè è veramente una delle musiche più incredibili che siano mai venute fuori, al di là di tutto un discorso storico di conoscenza, che comunque è logico che se uno ha cuore una musica dovrebbe fare sempre, però proprio perché è una musica fighissima, cioè è una musica che comunque è devastante.
Immediata.
E poi, immediata. Detto questo, ecco, non mi stancano magari i manierismi di molti che rifanno la musica di Chicago com'era in origine, con gli stessi strumenti che vogliono ricreare, hai capito? Certo. Cioè certe volte è un discorso che viene e vengono fuori delle cose ottime e fatte in buona fede, a volte viene fuori proprio un manierismo un po' stancante, diciamo.
Senti, ti volevo dire, visto che appunto, come dicevi te, hai detto secondo me una cosa fondamentale, che a un certo punto l'house music, come il rock, è diventato un contenitore, cioè una parola contenitore, come è successo poi anche con la techno in altro modo. Ma secondo te, adesso come adesso, perché è difficile individuare o parlare di house oggi, cioè qual è stata l'evoluzione dell'house, quella più, come dire, più chiara? C'è stata forse, oppure è diventato appunto un genere contenitore e basta?
Diciamo che dopo il boom dell'house di New York nei primi anni 90, così a metà 90, fine 90, con l'esplosione anche commerciale di tutte le musiche elettroniche dance crossover, diciamo, le cose che funzionavano allora, e prende forma sempre più un formato che può essere appunto quello del contenitore, per proprio da Chicago, nel senso che comunque hanno molta fortuna quelli che erano i filtro, i cut-up disco, cioè i pezzi basati su campionamenti di vecchi pezzi disco filtrati e lasciati anche sempre in maniera molto ruvida, essenziale, sulla traccia. E DJ Sneak, che è un portoricano cresciuto a Chicago, è un campione di questo suono, che influenzerà molto i Daft Punk, per dire, diventano quindi a loro volta uno standard dell'house, influenzatissimi da Chicago. E per quanto durerà questo filone di campionamenti disco, la vecchia disco sarà saccheggiatissima, ma da allora, come dicevo, il gioco continua felicemente, nel senso che tu adesso puoi campionare un pezzo, adesso già si faceva allora, ma puoi campionare qualsiasi cosa e metterla su un groove, e se lo fai bene suona house, suona Sneak ha campionato anche Morton Subotnick, per dire, oltre ai pezzi di disco, quindi campionavano anche pezzi jazz, charleston, cose vecchie, e suonava house, quindi si presta a qualsiasi tipo di ibridazione, si presta a uscivano un sacco di remix negli anni 90, c'è stato il boom del remixaggio di qualsiasi cosa, canzoni pop, rock di qualsiasi tipo, hip hop, e il gioco funzionava sempre, capito? Mentre la techno, lo sappiamo bene, ha una storia da raccontare, ha da metterti in guardia, diciamo, su qualcosa che succederà, e devo dire che è stata anche in qualche modo profetica annunciare un inizio di ventunesimo secolo piuttosto agitato dall'11 settembre fino alla pandemia attuale, diciamo, non ci stiamo facendo mancare niente, quindi
aveva una missione da compiere, no?
Tu da compiere, l'ha compiuta bene, ecco, e quindi su quello eravamo stati avvisati, mentre l'house è una celebrazione di vita, è una celebrazione, quindi c'è sempre comunque passione per la vita, c'è sempre quel tipo di apertura, e quindi forse lì c'è la fortuna, quella sua capacità di rimanere nel tempo, ecco, cambiando ogni tanto, ma rimanendo comunque se stessa.
Perfetto, abbiamo, penso, detto quasi tutto, ovviamente in questo spazio che non è esaustivo, ma insomma è stato veramente un piacere poter finalmente collaborare insieme in questa cosa, insomma, per me era fondamentale coinvolgerti.
È sempre un piacere Andrea, grazie mille, grazie a te, grazie all'altro Andrea,
grazie mille, caro.
Allora, allora siamo stati con Christian Zingales, scrittore musicale e giornalista musicale storico in Italia, abbiamo parlato di house music, ma insomma, voglio dire, poi i discorsi, come avete sentito, sono andati a parare anche su tantissimi altri argomenti. Per oggi abbiamo chiuso, quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Audiodrom qui su Eretica, lo spazio podcast dei radicali italiani. Mi raccomando, sentite e fate sentire Audiodrom, e sentite e fate sentire Eretica. Ciao, alla prossima.
Alla prossima.
And now we come to the thrilling episode of our radio drama. Seven trees. An unusual musical happening. Found the property that I think you want to listen to. Colors. Get down! This is an audio drama.